Il tema sono le libertà di riunione e di associazione, rispettivamente articoli 17 e 18, diciamo nel manuale sono le due libertà introduttive della parte sulla libertà della sfera sociale. Perché sono così organizzate nel manuale le libertà? Per segnalarvi che ogni gruppo di libertà hanno tendenzialmente un interesse antagonista, così come le libertà individuali hanno come interesse antagonista l'interesse alle indagini penali e quindi gli interessi collegati alla giustizia e alla tutela dei diritti tramite l'attivazione della macchina della giustizia e della repressione dello Stato, le libertà sociali hanno come controinteresse essenzialmente l'ordine pubblico. Ordine pubblico che è una nozione scarsamente usata in Costituzione, ma che la giurisprudenza ha costruito come immanente a tutti i diritti di libertà, dove l'ordine pubblico è inteso in senso materiale, dopo qualche sentenza iniziale in cui la Corte era piuttosto invece propensa a concepirlo in senso ideale. Che differenza c'è? Sono etichette queste che si usano in dottrina per indicare due diversi atteggiamenti, l'ordine pubblico in senso ideale e la morale comune. Allora, se noi prendiamo l'ordine pubblico in senso morale e concepiamo e supponiamo che esista una morale comune, immaginiamoci quanti comportamenti finirebbero con essere indicizzati contro l'ordine pubblico. E chi prende il sole senza un pezzo di costume da bagno non soltanto offende il buon senso del pudore, ma anche la morale corrente, forse. E due omosessuali che si baciano per strada sarebbero un comportamento contrario all'ordine pubblico. E il fatto di avere delle manifestazioni particolarmente critiche contro il governo, lo Stato, l'apparato pubblico, la globalizzazione, il mercato, quello che volete, diventerebbe a sua volta un indice di violazione di un ordine pubblico in senso ideale. La Corte Costituzionale invece, diciamo nella giurisprudenza degli ultimi 10, 20, 30 anni almeno, si è assestata in una visione più ristretta di ordine pubblico. Quando la Corte parla di ordine pubblico come limite alle libertà sociali, diciamo, ha presente essenzialmente un ordine pubblico in senso materiale, come pura sicurezza pubblica. E in questo senso va inteso il limite. Il limite lo troviamo subito nella libertà di riunione. La libertà di riunione è una libertà, come vediamo, garantita con una notevole estensione. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Allora, qui la prima cosa da dire è che cosa sia la riunione. E naturalmente c'è qualche dubbio definitorio, ma sono dubbi tutto sommato marginali. La riunione sono tre persone che si incontrano, sono già una riunione, tres facium collegium, per cui il soggetto collettivo si forma dalla presenza di tre persone. Se le tre persone si incontrano per strada e si scambiano quattro chiacchiere, potrebbe essere già una riunione, ma nessuno se la fila. Le persone che fanno la fila di fronte a un negozio o al cinema sono già una riunione, ma si dice che quella non è una vera riunione, è più un assembramento, nel senso che sono persone che non hanno uno scopo comune, dove vedete l'idea della riunione è in qualche modo collegata all'idea di una funzione politica della riunione, per cui le riunioni che fanno da testa coperta dall'ombrello sono essenzialmente le riunioni storiche, la manifestazione, il corteo, il comizio, quelle sono riunioni che vanno protette dal massima protezione dell'ombrello del diritto. Dopodiché può anche essere che ci siano riunioni diverse, allora, che la marcia della pace sia una riunione non ci piove sopra, che abbia scopi politici potrebbe essere contestato, e la festa per la vittoria del campionato della Juventus, sia ben chiaro, io non sono tifoso, ovviamente è una riunione. Vedete, ci sono riunioni e riunioni, alcune riunioni sono tendenzialmente spontanee. Se l'Italia vince il campionato del mondo del calcio, cosa che non si ripeterà nei prossimi 150 anni, speriamo almeno, perché sennò sarà un'altra follia collettiva, la gente scende in piazza, si mette a ballare, e quella è tecnicamente una riunione, ma è una riunione spontanea, anche per prima, fino al 90° minuto non si sa se vince il campionato del mondo, perché lo vince sempre per un golino grande così, chiaro? E di conseguenza non si può immaginare che quella abbia una disciplina che sia la stessa disciplina di una riunione organizzata 3 mesi prima perché bisogna protestare contro il governo. Sono, tutte e due sono riunioni, ma sono riunioni che hanno caratteristiche diverse, e questo incide. Il principio è quello della massima libertà, anche se la Costituzione intesta la libertà ai soli cittadini, i cittadini hanno diritto, ieri abbiamo visto che questo è ampiamente superato dalla giurisprudenza. Non solo i cittadini, ma tutti hanno diritto, ci mancherebbe, anche perché questo è considerato uno dei diritti inviolabili, strettamente correlato a quello che è la pietra miliare, come si dice sempre, della democrazia, che è la libertà di espressione. La libertà di espressione è fortemente connessa, lo vedremo nei casi applicativi, alla libertà di riunione. Per cui la libertà è totale. L'unico vincolo è che sia pacifica e senza armi. Notate che la riunione, se pacifica e senza armi, non è mai abusiva, non può mai essere repressa. Mentre qualsiasi riunione non pacifica o dove compaiono le armi, ma compaiono le armi, adesso vediamo cosa vuol dire, può essere sempre sciolta. Anche se parte regolarmente, una riunione che trasmoda in una sommossa violenta e comincia a spaccare le vetrine, eccetera, va sciolta. Nella finestra del manuale c'è scritto da pezzo testo unico, si odono 3 squilli di tromba, perché va sciolta con 3 squilli di tromba che anticipano la carica della polizia, che è un meccanismo per garantire il carattere pacifico della sommossa. O la sommossa della riunione, o la riunione è pacifica, o se no la polizia ha l'obbligo di assicurare il prevalente interesse dell'ordine pubblico. Più discutibile è il significato di questo senza armi. Primo, perché non si capisce cosa significa la presenza di armi in una riunione, e in secondo luogo non è chiarissimo che cosa sia un'arma. Allora, è chiaro che se la manifestazione è di 100 persone con il volto mascherato e il mitra in mano, il carattere non pacifico scatta per la sua stessa evidenza. Se un deficiente ha un'arma, di per sé non è detto che la riunione non sia pacifica. Portare armi in una riunione è un reato, ma è reato individuale, responsabilità penale individuale, articolo 27 che vi citavo lunedì. Di conseguenza, l'occasionale presenza di un'arma non crea un'occasione per scioglimento della riunione, ma casomai dell'arresto di chi l'arma la possiede. Generale divieto portare armi. Nelle manifestazioni non si portano armi, è vietato portare armi. Ma il problema è che cosa sono le armi? C'è una codificazione del termine armi? No. Io ricordo manifestazioni in cui c'erano bandiere grandi così, con dei bastoni grandi così che le sostenevano. Ora, il bastone di per sé può essere il supporto con cui passeggia il vecchietto, ma può essere anche un corpo contundente, no? E allora voi capite che non c'è una una specifica individuazione dell'arma, ma c'è un'indicazione generica di qualsiasi oggetto, qualsiasi strumento atto a offendere fisicamente gli altri. È quello che costituisce un sintomo del carattere non pacifico della riunione. Ma siccome poi le riunioni, le manifestazioni sono sempre organizzate, sta anche la riunione espellere gli elementi che disturbano, buttano in rissa, hanno bastoni troppo grandi, eccetera. Per cui in qualche modo il carattere pacifico della riunione significa anche un carattere quasi collaborativo della riunione nell'espellere gli elementi che disturbano il carattere pacifico. La Costituzione individua tre ipotesi che si basano sul luogo della riunione, che può essere privato, aperto al pubblico o pubblico. Il luogo privato è classicamente la casa. Se io voglio fare una riunione a casa mia, sono libero di farlo, voi direte, ma che bella scoperta. Attenzione, sotto il fascismo questo non era una cosa tranquilla. Non è vero che se io volevo fare una festa da ballo dovevo chiedere l'autorizzazione della polizia. Il luogo privato è un luogo in cui la persona, di cui la persona dispone a titolo individuale, è il concetto di domicilio di ieri, se vogliamo. Diverso il concetto di luogo aperto al pubblico. Il luogo aperto al pubblico è un luogo dove il pubblico può accedere, ma accede con un controllo, una potenzialità di controllo, il cinema, il teatro, l'aula magna. Quest'aula, il giardino dell'università. Qui la riunione è assolutamente indipendente da qualsiasi obbligo amministrativo. L'importante è avere il consenso di chi dispone dei locali, per cui se uno vuole fare la festa qui, la chiede al direttore del dipartimento. La prima volta, quando io ero direttore del dipartimento, che si fece una festa nel giardino da un'altra parte, arrivò immediatamente la polizia, che non sta qua di casa, anzi di là, e chiese: avete l'autorizzazione? E che i ragazzi risposero: sì, c'è l'altro direttore. No, avete l'autorizzazione del comune? No. Ah, questo è gravissimo, ho fatto il verbale. Allora il giorno dopo sono venuti da me e ho detto: professore, perché non ci ha avvisato che bisogna avere l'autorizzazione del comune? Andate al comune a chiedere cosa bisogna fare per avere l'autorizzazione. Sono andati in comune e il comune ha detto: ah no, noi lasciamo l'autorizzazione, dovete chiedere alla polizia. Per esempio c'è il fatto che non c'è nessuna autorizzazione, questi sono rimasti ancora al testo unico dell'epoca fascista. Sono passati, forse qualche decina d'anni, ma ancora non hanno registrato le valvole, non sono molto connessi. Non c'è nessuna autorizzazione da chiedere, semplicemente. C'è scritto in Costituzione. E altra cosa, è chiaro che dopo mezzanotte, a mezzanotte e un minuto, ritorna la polizia dicendo: i vicini ci hanno chiamato che la musica disturba, perché i vicini dall'altra parte sono noti per la loro, come dire, qualità di rompiballe, che esercitano a tutto tondo. Noi vogliamo anche fare una protesta riconvenzionale perché loro perché dicono che sono disturbati dalla musica in giardino. Noi siamo disturbati dalla vista delle mutande appese, per cui da questo punto di vista, insomma, ci scambiamo dei disturbi. Comunque, a parte il disturbo della quiete pubblica, che ha sue regole, per cui anche a casa sua uno può fare tutte le feste che vuole, ma a mezzanotte e un minuto c'è sempre il vicino che dice: non riesco a dormire. La regola è invitare tutti i vicini alla festa, questo è ovvio, tanto non vengono, e se vengono c'è da ridere. Il luogo privato e il luogo aperto al pubblico non hanno nessun vincolo. possono organizzare tutto il tipo di riunione che si vuole, comprese le mitiche feste da ballo, per cui una volta bisogna chiedere autorizzazione. Non c'è autorizzazione. C'è invece un problema per le riunioni in luogo pubblico, tipicamente strade, questa sarebbe una R, e piazze. È abbastanza comprensibile che se uno vuole fare una riunione in piazza o un corteo che taglia il centro storico, qualche accorgimento lo deve tenere, no? Non è che non si sveglia la mattina e dice tutti in piazza e blocchiamo il traffico. La Costituzione pone una regola che è una regola morbidissima. Dice che gli organizzatori della riunione in luogo pubblico hanno un onere di preavviso. Prima di 3 giorni, cioè 3 giorni prima dell'evento, devono preavvisare l'autorità di pubblica di sicurezza, cioè il questore. Notate, si parla di preavviso e di onere e non di obbligo di autorizzazione. Allora, la chiarificazione che vi devo dare è che differenza c'è tra preavviso e autorizzazione, che sembra un complicato concetto di diritto amministrativo, ma una roba elementare a cui tutti noi siamo avvezzi. L'idea di dire non torno per cena e uscirsene è una cosa diversa, di dire posso mangiare fuori, cosa che si faceva in età infantile. C'è una bella differenza, anzi, lo scarto della maturazione del giovane virgulto è quando può permettersi di non tornare a casa a cena preavvisando, fatto di cortesia, non apparecchiate per me perché stasera cena fuori, passando dal precedente stato subiectionis, per cui diceva mamma, questa sera posso andare al McDonald's a mangiarmi un panino con gli amici? E la mamma diceva, hai fatto i compiti? Sì, non era vero, ma la mamma lo sapeva, diceva, esci pure. E quello era l'autorizzazione. Questo deve essere la mamma. Scusate. Morgato, ragazzi. Eccola, va qui. La stessa cosa funziona per il preavviso. Il preavviso è un onere. Onere significa che il diritto è perfetto. Uno ha un diritto perfetto, che lo può esercitare senza nessun ostacolo, ma c'ha un onere da assolvere. Io ho il diritto a svoltare a destra, perché c'è la freccia, ma ho l'onere di mettere la freccia. Non è che se io non metto la freccia devo andare dritto, è che se non metto la freccia e non preavviso mi danno una sanzione, perché non ha previsato. Ma il mio diritto di girare a destra è assolutamente garantito. E lo stesso è per la riunione. Il mio diritto di riunirmi è garantito a prescindere dal preavviso. Però se io, organizzatore della riunione, non do per avviso, vengo a meno a un obbligo, a un onere, e sono penalmente sanzionato per essere venuto meno a quell'onere. Capite? Esattamente come vengo sanzionato se giro a destra o a sinistra, è la par condicio innanzitutto, senza mettere la freccia. La contravvenzione non è aver girato a sinistra o a destra. La contravvenzione viene perché non ho preavvisato con l'apposita segnalazione luminosa, come si chiama, non so, un po' di anni che non rifaccio la patente. Allora, questo onere grava sugli organizzatori nell'ipotesi che organizzatori ci siano. Perché se con il gol, o più delle volte autogol di gomito, della nazionale azzurra al 90esimo l'Italia vince la Coppa del Mondo, la gente scende in piazza senza preavviso. E non ci sono responsabili. No? Non è che l'autore del gol è responsabile perché ha causato l'incasinamento delle piazze italiane. Non c'è preavviso per il semplice fatto che non c'è preorganizzazione. Per cui quella riunione è una riunione legittima ed è una riunione spontanea. Domani c'è un evento politico particolarmente importante, la gente scende in piazza, magari la facessero ogni tanto a protestare o a manifestare o a disperarsi, quella non è un'organizzazione di una riunione, una riunione spontanea. La riunione spontanea è perfettamente legittima, perché tutti noi abbiamo il diritto di riunirci quando cavolo vogliamo. Ma se c'è un'organizzazione di questa riunione, scatta l'onere del preavviso. E a che cosa è funzionale questo preavviso? Questo preavviso è funzionale a quello che ci dice l'articolo 17. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica. Allora, c'è una possibilità di divietarle per comprovati motivi di incolumità e sicurezza pubblica. È un divieto amministrativo che scatta. È un divieto che deve essere scritto e motivato, comprovati motivi, per cui c'è un'indicazione rafforzata dell'obbligo a motivazione, e c'è anche una indicazione dei possibili motivi del divieto. Sicurezza e incolumità pubblica e punto. Cioè, quello che può fare il questore è vietare la riunione, e lo può fare il questore e non altre autorità. Di vietare la riunione non perché la riunione è inopportuna, perché quel giorno piove o per altri motivi, o perché incasina il traffico. L'incasinamento del traffico non è di per sé un motivo per vietare la riunione, uno potrebbe dire purtroppo, perché intanto uno resta imbottigliato da qualche corteo di 10 persone e 4 cartelli, ma solo per motivi di sicurezza e incolumità pubblica, il che significa che può dire non fai la riunione perché in quel posto è pericoloso, ci sono i cornicioni che non tengono, scusa un po' balorda, ma anche non fai la riunione perché in quelle circostanze di luogo, di tempo, di spazio, può venire fuori uno scontro fisico, c'è un momento esplosivo, no? Le classiche riunioni che fanno, che so, i Nat King il giorno del 1° maggio nella piazza dove ci sono i sindacati. È ovvia regola evitare lo scontro fisico, perché lo scontro fisico va a colpire la sicurezza e l'incolumità. Per il resto, il preavviso non è funzionale al divieto, il preavviso è funzionale all'organizzazione. Tu devi preavvisare 3 giorni prima che fai un corteo perché il traffico va deviato e gli autobus vanno in qualche modo anche deviati o sospesi alle fermate e così via. C'è un minimo di organizzazione pubblica che deve ospitare l'esercizio di questo tuo diritto, ma questo tuo diritto è un diritto pieno, perfetto, non soggetto ad autorizzazione, vietabile unicamente per questi comprovati motivi. Comprovati motivi vuol dire che il provvedimento, come tutti i provvedimenti amministrativi che incidono sui diritti, sugli interessi, deve essere motivato facendo riferimento esclusivamente a quei fini, la sicurezza e l'incolumità, ed è ovviamente impugnabile. È impugnabile nel senso che l'organizzatore che ha dato preavviso e riceve il divieto può ricorrere al giudice, anche chiedendo un provvedimento di sospensiva, e certe volte trova anche il giudice disposto a dargliela ad horas, nel senso che se ci sono dei provvedimenti urgenti capita anche di trovare il pretore o adesso non c'è visto più il pretore che dice benissimo, ti do il provvedimento, un provvedimento d'urgenza che sospende il diniego e ti consente di fare la manifestazione. Ora, questo di solito non avviene per questione anche di tempi, le riunioni non vengono spesso vietate, è piuttosto eccezionale il divieto di una riunione, è piuttosto eccezionale che ci sia un'immediata attivazione per fare quella riunione, anche perché provocare un giudice, un giudizio del genere è un po' difficile. Però è la garanzia della libertà. Si potrebbe anche discutere su quale sia la giurisdizione, ma questa è una cosa che tutto sommato vi risparmio. Di fronte all'urgenza non c'è una giurisdizione che esclude l'altro. Uno ha il diritto di avere un provvedimento di sospensiva dell'atto negativo. Invece mi interessa piuttosto soffermarmi sulla responsabilità e le conseguenze del mancato preavviso. Allora, la responsabilità è solo degli organizzatori nell'ipotesi che ci siano, che la riunione sia stata organizzata. Non è di per sé causa di illegittimità della riunione. Il fatto che la riunione non sia preavvisata non comporta affatto che sia una riunione illegittima, perché la gente ha diritto di riunirsi. Sono gli organizzatori che hanno un onere che non hanno assolto. Per cui la riunione è perfettamente lecita e non potrà mai essere sciolta perché non preavvisata. Né possono essere sottoposti a sanzione coloro che prendono la parola nella riunione, cosa che c'era nella vecchia legge, nel vecchio testo unico di pubblica sicurezza e che è stata fatta fuori dalla giurisprudenza della Corte. Là si prevedeva che chi prendeva la parola nel comizio, nella riunione, era corresponsabile insieme all'organizzatore del mancato preavviso. La Corte Costituzionale ha detto che questa cosa è illegittima perché l'interpretazione della Costituzione deve essere ristretta, una limitazione a un diritto di riunirsi, e questa limitazione riguarda soltanto gli organizzatori. Punto. Direi che altre cose sulla libertà di riunione non urgono e vorrei dedicare invece un po' di tempo